www.storiedijoe.it e la storia continua. Sono le ghiacciaie o ghiacciaia? La raccolta dei ghiacci si faceva in comune, così come nella comunità era la ghiacciaia. Le genti di montagna non avevano che da battere le grosse formazioni ghiacciate che si formavano nella stagione fredda, laddove erano cascate d'acqua. In pianura, e sempre nella stagione invernale, si prevedevano apposti guazzi, ossia delle fosse piene di acqua pulita da cui si toglieva poi il ghiaccio tagliandolo in blocchi con le scuri. Le comunità toccate da torrenti e fiumi ricavavano il ghiaccio dalle acque che gelavano nei tratti e negli slarghi dei corsi d'acqua, in cui le medesime rallentavano o addirittura stagnavano. Era ciò che si faceva al mio paese. Ricordo la lunga fenditura, larga 2 metri e lunga anche 50, lasciata nel ghiaccio del Belbo, dagli uomini che con le scuri avevano lavorato sodo in uno spessore di circa 40 centimetri di ghiaccio superficiale. Beh, erano altre invernate. Eppure, ricordo gli anziani sospirare. Sì, ma il ghiaccio di una volta era più freddo. Producevano una quantità di schegge che, buttate nella fenditura, per non scivolarvi su, rigelavano saldandosi in una crosta spessa a qualche centimetro, lasciando vedere le bolle d'aria mosse dall'acqua. E i più temerari attraversavano quella crosta con 2 o 3 passi quasi sfioranti, trattenendo il respiro per essere più leggeri. E fu in questo modo che Alfredino Mofini, nella gelida acqua, correndo il rischio di insinuarsi sotto lo spesso strato di ghiaccio. Quante volte ci è andata bene? Oggi il pericolo si chiama droga. Le descrizioni delle imprese di Alessandro Magno dicono come si conservasse il ghiaccio più di 2300 anni fa, in buche profonde, ricoperte da arbusti e terriccio. Erano enormi, enormi blocchi di ghiaccio avvolti in paglia e fieno che gli schiavi trascinavano dalle montagne della Macedonia sino alle pianure dell'Asia Minore. Qualcosa di simile ai moderni progetti di catturare enormi iceberg e trainarli nei mari costieri dei paesi poveri di acqua dolce. Meno colossale il sistema di Alessandro Magno, ma parecchio più faticoso. Negli statuti concessi dal vescovo di Ivrea alla comunità di Pavone Canavese nel 1327, di cui era signore, e confermati nel 1507 dal vescovo Bonifacio Ferrero, all'articolo 95 dei complessivi 123 è detto: nel caso di acque nei territori di Pavone che si trasformino in ghiaccio è stabilito che tale ghiaccio resti alla gente di Pavone, secondo che ora e a un tempo era consueto, dunque era già prima del 1327, e come indette comunie evidentemente compare. La ghiacciaia era costituita da una cavità solitamente scavata nel tuffo di una collina, oppure una costruzione muraria ricoperta da un grande tumulo di terreno erboso. Laddove la configurazione del luogo non si prestava, la ghiacciaia assumeva l'aspetto di una costruzione eseguita a regola edilizia e talvolta persino con abbellimenti, come era figurato in alcuni disegni. La ghiacciaia, costruita dinanzi alla villa Gressonara dei baroni Beck Peccoz, dove la regina Margherita di Savoia vi soggiornava. La stranezza di una costruzione del genere, eretta a pochi metri dall'entrata principale della palazzina, piuttosto che nella zona retrostante, si spiega con la funzione della medesima di deviare una piccolissima slavina che avrebbe potuto raggiungere l'ingresso della residenza. Una costruzione pressoché uguale a quella raffigurata è ancora visibile percorrendo l'autostrada Aosta-Torino. Sulla destra, nel tratto oltre Quincinetto, verso Ivrea. È nei pressi di una casa colonica, a ridosso dell'arteria automobilistica, e rammenta l'iniziativa imprenditoriale di colui che a quei tempi vi abitava. Lo spaccato della figura illustra alcune caratteristiche di tale costruzione: il pozzetto perdente, la porta esterna, la porta interna e l'intercapedine tra la prima e la seconda porta, che si manteneva stipata di paglia e di fieno. Per me, bambino, aggrappato al dito indice del nonno, la grossa cupola in pietra a vista rappresentava un enorme ghiacciaio o un grosso sorbetto, perché sapevo, e il nonno mi raccontava e spiegava tutto, che l'uomo dei gelati andava a rifornirsi nella stagione delle mosche, ossia nella stagione calda. www.redigio.it e la storia continua.